E dalle note di Lucio Dalla invece andiamo alle parole di Alessia Tripaldi, che è l'autrice del nostro libro del giorno, Gli scomparsi, un thriller edito da Rizzoli, Il male e la sua ossessione, il primo caso di Marco Lombroso, 19 euro e ben sfiora le 400 pagine. Alessia Tripaldi, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
Come è venuta l'idea di inventarsi, o forse c'è, chi lo sa, un discendente, un bisnipote di Lombroso?
Se ci sia un discendente reale non lo so, ma l'idea mi è venuta per un'antica passione per la criminologia, anche al di fuori della fiction, quindi anche per la saggistica sulla criminologia, che volente o nolente a un certo punto porta alla figura ambigua e controversa, ma indubbiamente del padre fondatore della criminologia, di Cesare Lombroso. E la domanda che mi sono fatta e che sta alla radice di questo romanzo è: chi potrebbe essere Cesare Lombroso oggi? Superata ovviamente la teoria dell'atavismo e quindi il legame tra la fisionomia di un individuo e la sua propensione al crimine, chi potrebbe essere oggi, e quindi quale potrebbe essere oggi lo strumento di indagine di qualcuno che cerca fondamentalmente di classificare criminali e quindi di classificare gli esseri umani, di dividerli in categorie per capire se in questo modo possiamo effettivamente capirne o addirittura anticiparne i comportamenti.
E chi è venuto fuori da questa sua idea? Ci racconta un po' il personaggio.
È venuto fuori Marco Lombroso, discendente appunto di Cesare, un ragazzo, un giovane uomo che innanzitutto deve convivere appunto con un cognome piuttosto pesante da portare in giro, perché appunto sappiamo tutti quale sia l'opinione condivisa e collettiva nei confronti di Cesare Lombroso. E suo malgrado però Marco ha ereditato appunto dal suo avo questa passione, questa ossessione direi, per le menti criminali. E nella teoria di Marco in realtà io ho in qualche modo unito Cesare Lombroso a un'altra figura, a suo modo forse altrettanto ambigua rispetto al suo campo di scienza, che è Carl Gustav Jung, e il suo concetto degli archetipi criminali, quindi di questi, no, degli archetipi non criminali nel caso di Jung, ma diventano criminali nel caso di Marco, quindi di modelli di personalità che ci distinguono e ci identificano in base ai nostri impulsi, alle nostre paure, quindi a cosa ci spinge ad agire come esseri umani. Nella teoria di Marco ho usato gli archetipi di Jung per identificare appunto i criminali, dando a Marco una versione riveduta e corretta, una versione 2.0 del famoso Atlante dei criminali di Cesare Lombroso.
Senta, potremmo dire che Marco Lombroso, cioè il suo personaggio, è un po' un profiler, per usare una parola anglo-americana, cioè colui che in qualche modo ricostruisce l'identità ipotetica dei criminali?
Sì, esattamente. In qualche modo lo stesso Cesare Lombroso può essere identificato come l'antesignano dei moderni profiler, nel senso che è stato il primo a cercare di ricostruire non soltanto l'atto criminale in sé, ma il mondo interiore del criminale, quindi i manufatti che producevano, il tipo di vita che conducevano, la famiglia che avevano avuto, quindi cercare di ricostruire il mondo che sta intorno all'individuo e che in qualche modo spiega chi può essere questo individuo. E nel profiling è esattamente quello che fa Marco, a partire dalle azioni compiute da un criminale che non sono tutte uguali, ma in alcuni casi si assomigliano anche in luoghi molto lontani, compiute da individui molto diversi, a partire da come si uccide, da chi si uccide, dal perché si uccide, è possibile risalire alla tipologia di colpevole.
Ecco, allora avviciniamoci alla storia. Perché c'è bisogno di Marco Lombroso nella sua storia? E chi si rivolge a lui per avere un aiuto?
La coprotagonista della storia è Lucia Pacinotti, un giovane commissario di polizia, relegata a suo malgrado in una cittadina dell'Abruzzo in attesa di un commissariato più prestigioso, almeno ai suoi occhi, alla quale viene affidata l'indagine di Leone, del ragazzo dei boschi, un ragazzo che un giorno compare apparentemente dal nulla sul ciglio di una strada, scalzo, sporco, che sostiene di aver sempre vissuto appunto nei boschi insieme al padre, fino a che il padre non è morto. solo che il cadavere che viene effettivamente trovato nei boschi non appartiene al padre biologico del ragazzo e soprattutto non è il cadavere di un uomo morto per cause naturali, ma è il cadavere di un uomo brutalmente assassinato. E di fronte all'impossibilità di comunicare con Leone, che continua a ripetere come un disco rotto la stessa storia, e soprattutto di fronte all'indifferenza generale nei confronti di questo caso, che non attira sufficientemente l'attenzione perché il ragazzo non viene reclamato appunto da nessuno, Lucia chiede aiuto al suo vecchio compagno d'università Marco, che aveva invece deciso di mettere da parte l'ossessione per le menti criminali e che viene invece ritirato dentro la sua ossessione proprio dalla richiesta di Lucia.
Un'ossessione che in qualche modo spaventa Marco Lombroso. Non fu una rinuncia indolore quella che lui fece degli studi che stava compiendo e comunque di questa parte della sua identità. E uno dei temi del romanzo è proprio la sofferenza, la difficoltà con cui Marco Lombroso convive con questa parte di sé.
Sì, diciamo che se Cesare Lombroso è in qualche modo l'emblema del positivismo, quindi di un'epoca in cui il pensiero scientifico o pseudoscientifico poteva spiegare tutto e si aveva questa sicurezza e questa fiducia nei confronti delle proprie teorie, delle proprie convinzioni, questa dal mio punto di vista è invece l'epoca dell'incertezza. E in questo senso mi sembrava più interessante e coerente cercare un personaggio che avesse delle sue certezze, perché da un certo punto di vista Marco crede fortemente nella sua teoria, ma che al tempo stesso ne fosse in qualche modo spaventato, soprattutto quando questa teoria e questa ossessione per le menti criminali impedisce, nel suo caso gli impedisce, di relazionarsi emotivamente, umanamente con le altre persone, come se l'unico oggetto di interesse possano essere i criminali, e quando ci sono i criminali scompare tutto il resto. E lui vive in questa zona di grigio in cui non riesce a trovare una conciliazione.
Già, era fuggito da quell'assoluto interesse, si era rifugiato in una vita apparentemente più anonima, una routine anche un po' spenta, dalla quale la Lucia Pasinotti lo tira via. Il romanzo è costruito come su una serie di unità di tempo, di luogo. C'è Torino, luogo in cui vive Marco Lombroso, c'è il paese degli Abruzzi in cui è stata trasferita la giovane commissario o commissaria, adesso non so quale debba essere la definizione, c'è la comunità che li vive, c'è la squadra mobile, ma a un certo punto, quando ci si accorge che il caso invece ha un certo spessore, arriva anche la task force degli inquirenti. Sono tutti mondi che hanno le loro regole, ma che si accostano gli uni agli altri. Com'è nata questa narrazione di queste bolle contigue, mi viene da definirle?
Nel momento in cui cominciavo a pensare alla storia, in realtà appunto non era così strutturata all'inizio. La prima fase è stata di raccolta di suggestioni, sia a partire dai fatti di cronaca su cui che ho usato per documentarmi, i dialoghi che ho avuto con il vicequestore di Ancona, che mi ha raccontato come si svolgono le indagini per la ricerca dei bambini scomparsi, le mie suggestioni personali sui personaggi, quindi per un certo periodo ho lasciato che queste bolle, per l'appunto, e queste dimensioni narrative venissero fuori in maniera spontanea. E successivamente, venendo io dalla sceneggiatura e quindi essendo abbastanza abituata a strutturare le storie, le ho ricucite in un continuo in cui appunto si incontrano, ma ognuno ha il suo obiettivo, ha le sue regole, anche per una mia profonda convinzione per cui anche personaggi, diciamo, più accessori, più secondari, devono essere sostenuti da una propria dimensione narrativa perché l'insieme poi sia interessante, come spero.
Sì, sì, lo è. E quindi l'idea di separare i mondi consente di approfondire meglio i caratteri dei personaggi in qualche modo. Com'è la costura di questo luogo? C'è un collega che in fondo è un po' un alleato e un po' un rivale, non è molto chiaro come funzioni la cosa. Mori, se non erro, si chiama.
Così?
C'è dentro la questura, c'è un collega della Lucia Pasinotti che è un po' un rivale e un po' un alleato. Mi sembra si chiami Mori. Mi sbaglio se lo definisco così, una figura un po' sospesa tra queste due polarità?
Sì. È interessante questo punto di vista, ed è interessante anche appunto una domanda su Mori, proprio per il discorso di cui sopra, per cui di solito ci si concentra soltanto sui protagonisti. Mori è una figura ambigua dal momento in cui cerca la semplicità, quindi da un certo punto di vista per Lucia, per la protagonista, rappresenta anche un'occasione di semplicità. È uno che va dritto al sodo, a cui non piace tergiversare, che cerca appunto le regole, gli ordini, è un binario piuttosto preciso e direzionato. E dall'altra parte però questa storia è la storia in cui loro si ritrovano immersi a poco di semplice, e questo fa sentire Mori spesso un pesce fuor d'acqua, ma come dicevo al tempo stesso rappresenta in qualche modo una via di fuga possibile per Lucia.
E rispetto alla presenza invece del Marco Lombroso, prima sembra mettersi di traverse, poi invece lo lascia anche fare. A un certo punto vanno a condurre degli interrogatori e lui, quasi rendendosi conto che è più bravo, non è il suo collega, non lo è per nulla, ma insomma Marco Lombroso gli lascia campo. È una generosità inaspettata, diciamo, da un esponente delle forze dell'ordine, diciamo così.
Nella sua semplicità Mori è una persona corretta, anche nel giudizio. Quindi nel momento in cui Marco gli espone delle argomentazioni che risultano convincenti e gli dice per un certo tipo di indagine ci siete voi, io non servo a niente, io però posso servire a ricostruire la psicologia del cattivo, diciamo, a cui stiamo dando la caccia. Nel momento in cui Mori acquisisce la consapevolezza che effettivamente Marco è più bravo di lui a farlo, lo lascia fare, proprio perché nella sua semplicità e nella sua correttezza è quel tipo di persona, e chi non deve necessariamente prendersi la scena quando non è necessario.
Un bel carattere, diciamo così, non consueto. Chi invece al contrario è tutto meno che semplice è il capo della task force, dell'intelligenza delle indagini, che mi sembra invece un politico in qualche modo, un conflitto immediato, tanto con la giovane commissaria, no, perché lì per lì gli lascia campo, ma quando appare il nome Lombroso tutto si rigidisce, tutto diventa più difficile.
Sì, mi interessava far emergere questa contraddizione che noto spesso quando si parla del cognome Lombroso e di Cesare Lombroso, ovviamente. Questo accanimento senza troppe domande, senza troppo pensiero rispetto a chi fosse realmente, soprattutto l'epoca in cui ha vissuto e ha operato, quando ciò che gli si rimprovera è proprio di aver classificato e categorizzato le persone con troppa facilità e con troppa velocità. Quindi mi interessava inserire un personaggio che, per ragioni appunto politiche, perché l'unico interesse di questo personaggio è di non far venire fuori a livello mediatico il nome Lombroso, per non rendere ridicole le indagini, e che il suo atteggiamento sia così istantaneo, immediato, di giudizio nei confronti di una persona soltanto perché porta un cognome scomodo, quando appunto il problema che viene identificato è Lombroso, è proprio questa velocità di attribuire un'etichetta agli altri esseri umani.
L'etichetta di Lombroso a sua volta, in qualche modo, è così che è stato catalogato e un po' banalmente archiviato dentro la nostra memoria. È una storia che si svolge in Abruzzo, nell'Appennino, credo siano i Monti Sibillini, non vorrei sbagliarmi di troppo, però per tanti aspetti ricordano gli Appalachi. È una storia anche molto americana in realtà, c'è un po' di eco di storie statunitensi in questo suo romanzo?
Diciamo non conscio, ma senz'altro tutto quello che leggiamo e che guardiamo arricchisce il nostro immaginario. Io sono una grande lettrice di Lansdale e di Jim Thompson, che non si muovono nei monti, ma di sicuro si muovono spesso in piccoli centri che è difficile addirittura definire urbani, e quindi probabilmente l'eco degli scenari letti nei loro romanzi ha un riverbero anche in ciò che scrivo io.
Beh, insomma, noi siamo quello che leggiamo, quello che abbiamo visto, no? Certo. Non c'è assolutamente dubbio. Io non vorrei addentrarmi troppo nella storia, perché una storia è un thriller, è un thrilling, non so bene come lo devo definire, una storia a sorpresa, quindi vorrei rimanere un po', diciamo, in periferia. Però questo Leone a un certo punto trova una qualcosa di più, e Marco Lombroso aiuta proprio ad andare al di là di questo muro di gomma che era la frase nuda e ripetuta, anche perché è l'unico a riuscire ad instaurare un rapporto con questo giovane, questa specie di figlio di Tarzan emerso dai boschi, un po' selvatico. Non è un criminale, però anche in questo caso è Lombroso che riesce a conquistarne la fiducia e da lì cominciare a raccontarne la storia.
Lui, intendo Marco, il personaggio, spiegherebbe questa capacità empatica nei confronti di Leone riferendosi a se stesso. Quello che lui sostiene è che una certa forma di devianza che in realtà gli appartiene in prima persona è ciò che gli permette di comprendere meglio e quindi di entrare in empatia con le menti a loro volta deviate, non deviate necessariamente perché criminali, ma di sicuro Leone non ha vissuto un'esistenza normale né un'infanzia serena come la maggior parte di noi. Io non so se sia esattamente così, ma nel mio intento di scrittrice, ma di sicuro so che una persona, una figura come quella di Marco Lombroso, che ha dedicato la sua esistenza al tentativo di comprendere comportamenti apparentemente incomprensibili, come sono banalmente un certo tipo di omicidi, è forse più predisposta rispetto ad altre a entrare in sintonia appunto con chi si comporta in maniera diversa dagli altri, quindi con chi non ha vissuto un'esistenza, chiamiamola, regolare.
Un'esistenza sicuramente non regolare, quella di Leone. Non sveliamo tantissimo se diciamo qualcosa di più di questo ragazzo, che in realtà è stato rapito da piccolo. E poi cosa gli è successo?
Lui non è consapevole, questo è il punto, perché è stato rapito quando era molto piccolo e, come dice uno dei personaggi a un certo punto nel romanzo, se racconti una storia a un bambino e gli dici che è vera, prima o poi si convincerà che è vera. E questo purtroppo è un filo conduttore che ho trovato in diverse storie reali di rapimenti, in cui c'era molta confusione nei bambini rapiti rispetto alla loro condizione, perché se tu dici a un bambino molto piccolo i tuoi genitori non ti vogliono più, ti hanno abbandonato, ti ho recuperato io e sono io l'unica persona che hai per rimanere al mondo, un bambino prima o poi ci crederà, e questa è la condizione in cui vive Leone, una condizione di adorazione da un certo punto di vista nei confronti del padre rapitore, con un senso inconscio, direi, di consapevolezza nei confronti del fatto che c'era qualcosa di sbagliato, di erroneo in quel rapporto.
Le pagine più terribili, trovo terribili o più dolorose, adesso non vorrei dare un giudizio sul libro, ma soltanto sui sentimenti che provoca, sono quelle in cui proprio lei racconta il primo periodo di detenzione di Leone, del bambino. Devo dire che ci porta in territori estremamente dolorosi e difficili da immaginare. È bastato chiacchierare con qualche esperto, diciamo così, per immaginare questo mondo, o le ricerche sono state più complesse?
Le ricerche si sono basate soprattutto sulle testimonianze di bambini, poi non più bambini perché sono stati liberati spesso a distanza anche di 15 o 20 anni da rapimento, quindi di chi ha vissuto questa esperienza e ha raccontato cosa ha provato in quei momenti. Le parti a cui lei si riferisce fanno da contrappunto, diciamo, alla narrazione principale, e sono nate in un secondo momento, proprio perché mentre scrivevo l'eco di tutte queste voci che avevo letto, ascoltato nei documentari, per me doveva venire fuori in qualche modo. E così sono nate le parti dedicate al bambino, che ovviamente sono appunto le più crude, le più difficili, immagino, da affrontare, perché raccontano il punto di vista di un bambino nel momento in cui viene rapito, ma al tempo stesso le ho trovate necessarie perché mi interessava offrire anche il punto di vista della vittima, che spesso nelle storie viene un po', diciamo, messa da parte.
Accidenti, e che punto di vista? Quanto è durata la stesura di questo romanzo? Dicevamo prima, sfiora veramente di pochissimo le 400 pagine.
La stesura in realtà è durata molto poco, è durata circa 2 mesi. È stata preceduta da una lunghissima fase di documentazione, della quale invece non saprei sinceramente calcolare l'inizio, perché viene appunto da anni di approfondimenti, di ricerche su Lombroso, su Jung, poi successivamente sui casi di rapimenti, e nel momento in cui ho strutturato la trama, poi in realtà la scrittura è venuta molto rapidamente, agevolmente.
D'altra parte, lei scrive di mestiere, cioè fa la sceneggiatrice, come ci diceva prima, e questo sicuramente aiuta. In copertina c'è scritto "Il primo caso di Marco Lombroso". A che punto è la stesura del secondo?
In realtà non so quando ci sarà un secondo Marco Lombroso, spero che ci sia, conto che ci sia, ma questa tendenza a radicalizzarsi subito su un personaggio non mi appartiene del tutto, quindi non nego che non mi dispiacerebbe affrontare un'altra storia, magari un altro personaggio, e magari tornare a Marco tra un po'.
Direi che allora è a Rizzoli che deve essere piaciuto moltissimo, lui deve avere una prosecuzione di questa storia, che chissà se ci sarà. Io per intanto ringrazio Alessia Tripaldi.
Grazie
per averci parlato senza troppo svelare di quello che c'è in queste pagine, le pagine degli scomparsi, un thriller edito da Rizzoli, 400 pagine, 19 euro. Mille grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, buon pomeriggio.
Che il nostro pomeriggio in realtà finisce con la sigla che avanza alle nostre spalle. Ringrazio come sempre tutti quelli che hanno lavorato alla trasmissione, da Luigi Iavarone in regia, Susanna Tartaro che è la curatrice, tutta la redazione, Benedetta Annibale, Giuseppe Calaciura, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Francesco Lanzi, Enrico Murcia alla console, Enrico Morteo. Una buona serata a tutti gli ascoltatori, la linea passa a 6 gradi e a Luca Damiani.